Capitolo 1. Nella conigliera. Alice cominciava a sentirsi assai stanca di sedere sul poggetto accanto a sua sorella senza far niente. Aveva una o due volte data un'occhiata al libro che la sorella stava leggendo, ma non v'erano né dialoghi né figure. E a che serve un libro, pensò Alice, senza dialoghi né figure? E si domandava alla meglio, perché la canicola l'aveva mezza assonnata e istupidita, se per il piacere di fare una ghirlanda di margherite mettesse conto di levarsi a raccogliere i fiori, quand'ecco un coniglio bianco dagli occhi rosei passarle accanto, quasi sfiorandola. Non c'era troppo da meravigliarsene, né Alice pensò che fosse troppo strano sentir parlare il coniglio, il quale diceva fra sé: «Oimè, oimè, ho fatto tardi!» Quando in seguito ella se ne ricordò, s'accorse che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma allora le sembrò una cosa naturalissima. Ma quando il coniglio trasse un orologio dal taschino della sottoveste e lo consultò e si mise a scappare, Alice saltò in piedi pensando di non aver mai visto un coniglio con la sottoveste e il taschino, né con un orologio da cavar fuori. E ardente di curiosità, attraversò il campo correndogli appresso e arrivò appena in tempo per vederlo entrare in una spaziosa conigliera sotto la siepe. Un istante dopo Alice scivolava giù correndogli appresso, senza pensare a come avrebbe fatto poi per uscirne. La buca della conigliera filava dritta come una galleria e poi si sprofondava così improvvisamente che Alice non ebbe un solo istante l'idea di fermarsi. Si sentì cader giù rotoloni in una specie di precipizio che rassomigliava a un pozzo profondissimo. Una delle due: o il pozzo era straordinariamente profondo o ella ruzzolava giù con grande lentezza, perché ebbe tempo, cadendo, di guardarsi intorno e di pensar meravigliata alle conseguenze. Aguzzò gli occhi e cercò di fissare il fondo per scoprire qualche cosa, ma in fondo era buio pesto e non si scopriva nulla. Guardò le pareti del pozzo e s'accorse che erano rivestite di scaffali di biblioteche e sparse qua e là di mappe e quadri, sospesi a chiodi. Mentre continuava a scivolare, afferrò un barattolo con un'etichetta. Lesse l'etichetta: marmellata d'arance, ma, oimè, con sua grande delusione, era vuoto. Non volle lasciar cadere il barattolo per non ammazzare chi si fosse trovato in fondo, e quando arrivò più giù lo depose su un altro scaffale. «Bene», pensava Alice, «dopo una caduta come questa, se mai mi avviene di ruzzolare per le scale, mi sembrerà meno che nulla. A casa poi come mi crederanno coraggiosa? Anche a cadere dal tetto non mi farebbe nessun effetto». E probabilmente diceva la verità. E giù, e giù, e giù. Non finiva mai quella caduta. «Chissà quante miglia ho fatte a quest'ora», esclamò Alice. «Forse sto per toccare il centro della terra. Già saranno più di 400 miglia di profondità». Alice aveva apprese molte cose di questa specie a scuola, ma quello non era il momento propizio per sfoggiare la sua erudizione, perché nessuno l'ascoltava. Ma ad ogni modo non era inutile riandarle mentalmente.
«Credo che si chiamino gli antitodi».
«Sì, sarà questa la vera distanza, o pressappoco. Ma vorrei sapere a qual grado di latitudine o di longitudine sono arrivata». Alice veramente non sapeva che fosse la latitudine o la longitudine, ma le piaceva molto pronunziare quelle parole altisonanti. Passò qualche minuto e poi ricominciò: «Forse traverso la terra». «E se dovessi uscire fra quelli che camminano a capo in giù? Credo che si chiamino gli antitodi». Fu lieta che in quel momento non la sentisse nessuno, perché quella parola non le suonava bene. «Domanderei subito come si chiama il loro paese. Per piacere, signore, è questa la Nuova Zelanda o l'Australia?» E cercò di fare un inchino mentre parlava. Figurarsi, fare un inchino mentre si casca giù a rotta di collo. Dite, potreste voi fare un inchino? «Ma se farò una domanda simile, mi prenderanno per una sciocca. No, non la farò. Forse troverò il nome scritto in qualche parte». E sempre giù, e sempre giù, e sempre giù. Non avendo nulla da fare, Alice ricominciò a parlare. «Stanotte Dina mi cercherà». Dina era la gatta. «Spero che penseranno a darle il latte quando sarà l'ora del tè. Cara la mia Dina, vorrei che tu fossi qui con me. In aria non vi son topi, ma ti potresti beccare un pipistrello. I pipistrelli somigliano ai topi. Ma i gatti poi mangiano i pipistrelli?» E Alice cominciò a sonnecchiare e fra sonno e veglia continuò a dire fra i denti: «I gatti poi mangiano i pipistrelli? I gatti poi mangiano i pipistrelli?»
E a volte i pipistrelli mangiano i gatti? Perché, non potendo rispondere né all'una né all'altra domanda, non le importava di dirla in un modo o nell'altro. Sonnecchiava di già e sognava di andare a braccetto con Dina, dicendole con faccia grave: «Dina, dimmi la verità, hai mangiato mai un pipistrello?» Quando, patapunfete, si trovò a un tratto su un mucchio di frasche e la caduta cessò. Non s'era fatta male e saltò in piedi, svelta. Guardò in alto, era buio, ma davanti vide un lungo corridoio nel quale camminava il coniglio bianco frettolosamente. Non c'era tempo da perdere. Alice, come se avesse le ali, gli corse dietro e lo sentì esclamare, svoltando al gomito: «Perdinci, veramente ho fatto tardi!» Stava per raggiungerlo, ma al gomito del corridoio non vide più il coniglio. Ed essa si trovò in una sala lunga e bassa, illuminata da una fila di lampade pendenti dalla volta. Intorno alla sala c'erano delle porte, ma tutte chiuse. Alice andò su e giù, picchiando a tutte, cercando di farsene aprire qualcuna, ma invano, e malinconicamente si mise a passeggiare in mezzo alla sala, pensando a come venirne fuori. A un tratto si trovò accanto a un tavolinetto, tutto di solido cristallo, a tre piedi. Sul tavolinetto c'era una chiavetta d'oro. Subito Alice pensò che la chiavetta appartenesse a una di quelle porte, ma oimè, o le toppe erano troppo grandi o la chiavetta era troppo piccola. Il fatto sta che non poté aprirne alcuna. Fatto un secondo giro nella sala, capitò innanzi a una cortina bassa non ancora osservata, e dietro v'era un usciolo alto una trentina di centimetri. Provò nella toppa la chiavettina d'oro e con molta gioia vide che entrava a puntino. Aprì l'uscio e guardò in un piccolo corridoio, largo quanto una tana da topi. Si inginocchiò e scorse di là dal corridoio il più bel giardino del mondo. Oh, quanto desiderò di uscire da quella sala buia per correre su quei prati di fulgidi fiori e lungo le fresche acque delle fontane, ma non c'era modo di cacciare neppure il capo nella buca.
«Se almeno potessi cacciarvi la testa», pensava la povera Alice. «Ma a che servirebbe poi, se non posso farci passare le spalle? Oh, se potessi chiudermi come un telescopio, come mi piacerebbe! Ma come si fa?»
E quasi andava cercando il modo. Le erano accadute tante cose straordinarie che Alice aveva cominciato a credere che poche fossero le cose impossibili. Ma che serviva star lì piantata innanzi all'uscio? Alice tornò verso il tavolinetto, quasi con la speranza di poter trovare un'altra chiave o almeno un libro che indicasse la maniera di contrarsi come fa un cannocchiale. Vi trovò invece un'ampolla. «E certo prima non c'era», disse Alice, con un cartello sul quale era stampato a lettere di scatola: «Bevi». «È una parola, bevi». Alice, che era una bambina prudente, non volle bere. «Voglio vedere se c'è scritto veleno», disse, perché aveva letto molti raccontini intorno a fanciulli che erano stati arsi e mangiati vivi da bestie feroci e cose simili, e tutto perché non erano stati prudenti e non s'erano ricordati degli insegnamenti ricevuti in casa e a scuola, come per esempio di non maneggiare le molle infocate perché scottano, di non maneggiare il coltello perché taglia e dalla ferita esce il sangue, e non aveva dimenticato quell'altro avvertimento: se tu bevi da una bottiglia che porta la scritta veleno, prima o poi ti sentirai male. Ma quell'ampolla non aveva l'iscrizione veleno, quindi Alice si arrischiò a berne un sorso. Era una bevanda deliziosa, aveva un sapore misto di torta di ciliegie, di crema, d'ananasso, di gallinaccio arrosto, di torrone e di crostini imburrati. E la tracannò d'un fiato. «Che curiosa impressione», disse Alice, «mi sembra di contrarmi come un cannocchiale». Proprio così. Ella non era più che d'una ventina di centimetri d'altezza e il suo grazioso visino si irradiò tutto, pensando che finalmente ella era ridotta alla giusta statura per passar per quell'uscio ed uscire in giardino. Prima attese qualche minuto per vedere se mai diventasse più piccola ancora. È vero che provò un certo sgomento di quella riduzione, perché chissà, potrei rimpicciolire tanto da sparire come una candela, si disse Alice, e allora a chi somiglierei? E cercò di farsi un'idea dell'apparenza della fiamma d'una candela spenta, perché non poteva nemmeno ricordarsi di non aver mai veduto niente di simile. Passò qualche momento e poi, vedendo che non le avveniva nient'altro, si preparò ad uscire in giardino. Ma povera Alice, quando di fronte alla porticina si accorse di aver dimenticata la chiavetta d'oro e quando corse al tavolo dove l'aveva lasciata, rilevò che non poteva più giungervi. Vedeva chiaramente la chiave attraverso il cristallo e si sforzò di arrampicarsi ad una delle gambe del tavolo e di salirvi, ma era troppo sdrucciolevole. Dopo essersi chissà quanto affaticata per vincere quella difficoltà, la poverina si sedette in terra e pianse. «Sì, ma che vale abbandonarsi al pianto?» si disse Alice. «Ti consiglio invece, cara mia, di finirla con quel piagnucolio». Di solito ella si dava dei buoni consigli, benché raramente poi li seguisse, e a volte poi si rimproverava con tanta severità che ne piangeva. Si rammentò che una volta stava lì per schiaffeggiarsi, per aver rubato dei punti in una partita di croquet giocata contro se stessa, perché quella strana fanciulla si divertiva a credere di essere in due. «Ma ora è inutile voler credermi in due», pensò la povera Alice. «Mi resta appena tanto da formare un'unica bambina». Ecco che vide sotto il tavolo una cassettina di cristallo. L'aprì e vi trovò un piccolo pasticcino, sul quale con uva di Corinto era scritto in bei caratteri «Mangia». «Bene, mangerò», si disse Alice, «e se mi farà crescere molto, giungerò ad afferrare la chiavetta, e se mi farà rimpicciolire, mi insinuerò sotto l'uscio. In un modo o nell'altro arriverò nel giardino, e poi sarà quel che sarà». Ne mangiò un pezzetto e, mettendosi la mano in testa, esclamò ansiosa: «Ecco, ecco!» per avvertire il suo cambiamento, ma restò sorpresa nel vedersi della stessa statura. Certo, avviene sempre così a quanti mangiano pasticcini, ma Alice s'era tanto abituata ad assistere a cose straordinarie che le sembrava stupido che la vita si svolgesse in modo naturale. E tornò alla carica, e in pochi istanti aveva mangiato tutto il pasticcino. Capitolo 2. Lo stagno di lacrime. «Stranissimo e sempre più stranissimo!» esclamò Alice. Era tanta la sua meraviglia che non sapeva più parlare correttamente. «Mi allungo come un cannocchiale, come il più grande cannocchiale del mondo. Addio, piedi!» perché appena si guardò i piedi le sembrò di perderli di vista, tanto s'allontanavano. «Oh, i miei poveri piedi! Chi mai vi infilerà più le calze e vi metterà le scarpe? Io non potrò più farlo. Sarò tanto lontana che non potrò più pensare a voi. Bisogna che vi adattiate».
«Eppure bisognerebbe che io li trattassi bene», pensò Alice. «Se no non vorranno andare dove voglio andare io. Vediamo un po'. Ogni anno a Natale regalerò loro un bel paio di stivaletti». E andava nel cervello, mulinando come dovesse fare. «Li manderò per mezzo del procaccia», ella pensava. «Ma sarà curioso mandare a regalare le scarpe ai propri piedi. E che strano indirizzo! Al signor piè destro d'Alice. Tappeto, accanto al parafuoco, con i saluti di Alice».
«Poveretta me, quante sciocchezze dico!» In quel momento la testa le urtò contro la volta della sala. Aveva più di 2,70 metri di altezza. Subito afferrò la chiavettina d'oro e via verso la porta del giardino. Povera Alice, non poté far altro che sedersi in terra, poggiandosi di fianco per guardare il giardino con la coda dell'occhio, ma entrarvi era più difficile che mai. Si sedé di nuovo, dunque, e si rimise a piangere. «Ti dovresti vergognare», si disse Alice. «Figurarsi, una ragazzona come te, e davvero lo poteva dire allora, mettersi a piangere. Smetti, ti dico!» Pure continuò a versar lacrime a fiotti, tanto che riuscì a formare uno stagno intorno a sé di più di 1 decimetro di altezza e largo più di metà della sala. Qualche minuto dopo sentì in lontananza come uno scalpiccio e si asciugò in fretta gli occhi per vedere chi fosse. Era il coniglio bianco di ritorno, splendidamente vestito, con un paio di guanti bianchi in una mano e un gran ventaglio nell'altra. Trotterellava frettolosamente e mormorava: «Oh, la duchessa, la duchessa! Monterà certamente in bestia, l'ho fatta tanto attendere».
Alice era così disperata che avrebbe chiesto aiuto a chiunque le fosse capitato. Così, quando il coniglio le passò accanto, gli disse con voce tremula e sommessa: «Di grazia, signore». Il coniglio sussultò, lasciò cadere a terra i guanti e il ventaglio e in mezzo a quel buio si mise a correre di sghembo precipitosamente.
Alice raccolse il ventaglio e i guanti e, perché la sala sembrava una serra, si rinfrescò facendosi vento e parlando fra sé. «Povera me, come ogni cosa è strana oggi. Pure ieri le cose andavano secondo il loro solito. Non mi meraviglierei se stanotte fossi stata cambiata. Vediamo. Non sono stata io in persona a levarmi questa mattina? Mi pare di ricordarmi che mi sono trovata un po' diversa. Ma se non sono la stessa dovrò domandarmi, chi sono dunque? Questo è il problema». E ripensò a tutte le bambine che conosceva, della sua stessa età, per vedere se non fosse per caso una di loro. «Certo non sono Ada», disse, «perché i suoi capelli sono ricci e i miei no. Non sono Isabella, perché io so tante belle cose e quella poverina è tanto ignorante. E poi Isabella è Isabella e io sono io. Povera me, in che imbroglio sono? Proviamo se mi ricordo tutte le cose che sapevo una volta. 4 volte 5 fanno 12 e 4 volte 6 fanno 13 e 4 volte 7 fanno... Ohimè, se vado di questo passo non giungerò mai a 20. Del resto la tavola pitagorica non significa niente. Proviamo la geografia. Londra è la capitale di Parigi e Parigi è la capitale di Roma e Roma... No, sbaglio tutto. Davvero che debbo essere Isabella. Proverò a recitare la Vispa Teresa. Incrociò le mani sul petto come se stesse per ripetere una lezione e cominciò a recitare quella poesiola. Ma la sua voce suonava strana e roca e le parole non le uscivano dalle labbra come una volta. La Vispa Teresa avea su una fetta di pane sorpresa gentile cornetta e tutta giuliva a chiunque l'udiva gridava distesa «L'ho intesa! L'ho intesa!» «Mi pare che le vere parole della poesia non siano queste», disse la povera Alice e le tornarono i lagrimoni. «Insomma», continuò a dire, «forse sono Isabella, dovrò andare ad abitare in quella stamberga e non aver più balocchi e tante lezioni da imparare. Ma se sono Isabella, caschi il mondo, resterò qui. Inutilmente, cari miei, caccerete il capo dal soffitto per dirmi «Carina, vieni su!» Leverò soltanto gli occhi e dirò «Chi sono io? Ditemi prima chi sono. Se sarò quella che voi cercate, verrò su. Se no, resterò qui inchiodata finché non sarò qualche altra». «Ma ohimè!» esclamò Alice con un torrente di lacrime. «Vorrei che qualcuno s'affacciasse lassù. Sono tanto stanca di essere qui sola». E si guardò le mani e si stupì vedendo che s'era infilato uno dei guanti lasciati cadere dal coniglio. «Come mai?» disse. «Sono ridiventata piccina». Si levò, si avvicinò al tavolo per misurarvisi e osservò che s'era ridotta a circa 60 centimetri di altezza e che andava rapidamente rimpicciolendosi. Indovinò che la cagione di quella nuova trasformazione era il ventaglio che aveva in mano. Lo buttò subito a terra. Era tempo, se no si sarebbe assottigliata tanto che sarebbe interamente scomparsa. «L'ho scampata bella!» disse Alice tutta sgomenta di quell'improvviso cambiamento, ma lieta di esistere ancora. «E ora andiamo in giardino». Si diresse subito verso l'usciolino. Ma, ahi, l'usciolino era chiuso e la chiavettina d'oro era sul tavolo come prima. «Si va male», pensò la bambina disperata. «Non sono stata mai così piccina. E dichiaro che tutto questo non mi piace. Non mi piace, non mi piace». Mentre diceva così, sdrucciolò e punfete affondò fino al mento nell'acqua salsa. Sulle prime crede di essere caduta in mare e «in tal caso potrò tornare a casa in ferrovia», disse fra sé. Alice era stata ai bagni e da allora immaginava che dovunque si andasse verso la spiaggia si trovassero capanni sulla sabbia, ragazzi che scavassero l'arena e una fila di villini e di dietro una stazione di strada ferrata. Ma subito si avvide che era caduta nello stagno delle lacrime versate da lei quando aveva 2,70 di altezza. «Peccato che io abbia pianto tanto», disse Alice, nuotando e cercando di giungere a riva. «Ora sì che sarò punita, naufragando nelle mie stesse lacrime. Sarà proprio una cosa straordinaria. Ma tutto è straordinario oggi». E sentendo qualche cosa sguazzare nello stagno, si volse e le parve vedere un vitello marino o un ippopotamo. Ma si ricordò d'essere in quel momento assai piccina e s'accorse che l'ippopotamo non era altro che un topo, cascato come lei nello stagno. pensava Alice. Sarebbe bene forse parlare a questo topo. Ogni cosa è strana qua giù, che non mi stupirei se mi rispondesse. A ogni modo proviamo. E cominciò. Oh topo, sai la via per uscire da questo stagno? Oh topo, io mi sento veramente stanca di nuotare qui. Alice pensava che quello fosse il modo migliore di parlare a un topo. Non aveva parlato a un topo prima, ma ricordava di aver letto nella grammatica latina di suo fratello un topo, di un topo, a un topo, un topo. Il topo la guardò, la squadrò ben bene coi suoi occhiettini, ma non rispose. Forse non capisce la mia lingua, disse Alice. Forse è un francese ed è venuto qui con l'esercito napoleonico. Con tutte le sue nozioni storiche, Alice non sapeva esattamente quel che si dicesse. E riprese, «Où est ma chat?», che era la prima frase del suo libriccino di francese. Il topo fece un salto nell'acqua e tremò come una canna al vento. «Scusami», soggiunse Alice, avvedendosi di aver scossi i nervi delicati della bestiola, «non ho pensato che a te non piacciono i gatti».
«Come mi possono piacere i gatti?»
domandò il topo con voce stridula e sdegnata.
«Piacerebbero a te i gatti se fossi me?»
«Forse no», rispose Alice carezzevolmente, «ma non ti adirare, sai. Eppure se ti facessi veder Dina, la mia gatta, te ne innamoreresti. È una bestia così tranquilla e bella». E nuotando di malavoglia e parlando a volte a se stessa, Alice continuava. «E fa così bene le fusa quando si accovaccia accanto al fuoco, leccandosi le zampe e lavandosi il muso, ed è così soffice e soave quando l'accarezzo, ed è così svelta da acchiappare i topi».
«Oh, scusa!»
esclamò di nuovo Alice, perché il topo aveva il pelo tutto arruffato e pareva straordinariamente offeso.
«No, non ne parleremo più, se ti dispiace». «Già, non ne parleremo!»
gridò il topo, che aveva la tremarella fino alla punta dei baffi.
«Come se stessi io a parlar di gatti! La nostra famiglia ha odiato sempre i gatti, bestie sozze, volgari e basse. Non me li nominare più!»
«No, no!» rispose volonterosa Alice e, cambiando discorso, aggiunse: «Di, ti piacciono i cani?» Il topo non rispose e Alice continuò: «Vicino a casa mia abita un bellissimo cagnolino, se lo vedessi, ha certi begli occhi luccicanti, il pelo cenere, riccio e lungo. Raccoglie gli oggetti che gli si gettano e siede sulle gambe di dietro per chiedere lo zucchero e fa tante altre belle cosettine, non ne ricordo neppure la metà. Appartiene a un fattore il quale dice che la sua bestiolina vale un tesoro perché gli è molto utile e uccide tutti i topi. Oimè!» esclamò Alice tutta sconsolata. «Temo di averti offeso di nuovo». E veramente l'aveva offeso, perché il topo si allontanò, nuotando in furia e agitando le acque dello stagno. Alice lo richiamò con tono soave.
«Topo caro, vieni qua. Ti prometto di non parlare più di gatti e di cani».
Il topo si voltò nuotando lentamente. Aveva il muso pallido, d'ira, pensava Alice, e disse con voce tremante:
«Approdiamo e ti racconterò la mia storia. Comprenderai perché io detesti tanto i gatti e i cani».
Era tempo d'uscire, perché lo stagno si popolava di uccelli e d'altri animali cadutivisi dentro. Un'anitra, un dronte, un lori, un aquilotto ed altre bestie curiose. Alice si mise alla loro testa e tutti la seguirono alla riva.